è sconcertante e insieme dolcissimo il testo della prima lettura. E vorrei che così partissimo un po' da lì e ci lasciassimo guidare un po' da questo testo questa mattina. Un testo molto breve che ci riporta alla conclusione del cammino di Elia nel deserto e che è uno dei momenti fondamentali dell'esperienza di Elia. Elia è il profeta tutto d'un pezzo, è l'uomo che difende l'esperienza del Dio di Israele, a partire persino dal suo nome, Elia. Il Signore è il mio Dio. E questo sarà davvero il programma di tutta la sua vita. Ha fatto da poco Elia l'esperienza della potenza del Dio di Israele, del fuoco nel quale si è manifestato in cima al Carmelo. Lui, almeno Elia, ha letto lì la presenza di Dio, del Dio di Israele, il Dio potente, il Dio che sconfigge i nemici, che mostra la sua forza. Appunto, lo ha mostrato nel fuoco, lì in quella sfida con i profeti di Baal, che appunto sono rimasti vinti perché il fuoco è sceso dal cielo e ha consumato il sacrificio. E quel fuoco appunto l'ha visto come il segno della presenza di questo Dio forte, Elia. Ma Elia dopo ha dovuto fare anche un'altra esperienza, ha dovuto mettersi in cammino, passare attraverso il deserto perché la sua vita era minacciata. E allora ha incominciato a fare esperienza della debolezza, della fragilità, di un Dio che non parla, di un Dio che ti lascia vagare nel deserto, di un Dio che sembra non rispondere, e insieme dall'altra parte di un Dio che comunque non ti lascia solo, perché lungo il cammino qualcuno, un angelo, dice il testo, non sappiamo quale angelo, ti sostiene con del pane cotto su pietre roventi e ti rimette in cammino perché tu non smetta di camminare. Fino appunto a questo momento nel quale Elia si trova ormai alla fine del suo lungo cammino nel deserto. Un cammino davvero duro, Addirittura a un certo punto lungo questo cammino Elia si ferma sotto il ginepro, dice il testo, chiedendo di morire. Non ce la fa più. Si sente sconfitto. Sente sconfitto l'immagine di Dio che porta con sé. Ed è toccante il testo che abbiamo ascoltato, appunto alla conclusione di questo lungo cammino che per tanti aspetti raccoglie anche la vita di Elia, una vita focosa, una vita in cui ha continuato a difendere il volto di Dio, del Dio potente, e incomincia a intuire un volto diverso di Dio. Toccante quel non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. Sono i segni grandi con i quali soprattutto il Primo Testamento disegna il manifestarsi abituale di Dio. Dio piuttosto, Elia, lo incontra nello spazio dimesso, umile, possibile all'incontro, allo scambio, lo incontra in quello spazio di intimità, in quella libertà che gli è riconsegnata, nella richiesta di prendere in mano la storia che Elia sperimenterà lì, in quella caverna. Lo sta intuendo. Dopo il fuoco, dice il testo, il sussurro di una brezza leggera. O, se volessimo essere più precisi con il testo, il fruscio di un silenzio leggero, bellissimo. Come l'udì, Elia coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Penso che sia estremamente interessante questo lungo cammino di Elia, un cammino che non è soltanto un cammino fisico, è un cammino interiore, un cammino profondo, un cammino esistenziale, perché mette in questione i principi della vita per tanti aspetti, le immagini che tu hai del volto di Dio, ma anche della vita, del tuo volto, della tua missione. Ed è impressionante come qui Elia veda in modo diverso da come era abituato a vedere Dio. E dovrà camminare ancora, dovrà camminare ancora, perché dovrà intuire un modo diverso di sentirsi anche lui coinvolto dentro la vicenda di Dio, dentro la difesa di questo Dio. Dovrà imparare a lasciare posto ad altri. Dovrà accorgersi, ad esempio, che non è l'unico profeta e che non è l'unico, come penserebbe lui, lì davanti al volto di Dio, le prime parole che dice sono l'unico a difenderti. No, dovrà imparare che ce ne sono molti altri. E dovrà imparare, appunto, a lasciare posto a qualcun altro in questo cammino, a chiamare Eliseo, a domandare ad altri di camminare lungo la sua strada. Dovrà lasciare spazio e dovrà imparare a incontrare ancora il volto di Dio. È l'ultima scena che si presenta Elia prima della sua partenza. Dovrà imparare a vedere Dio che difende l'umile, l'ultimo, quello segnato dall'ingiustizia. Il Dio che si fa debole con i deboli, che si mette dalla loro parte. E dovrà accorgersi che il volto di Dio non è mai conosciuto una volta per tutte. E ecco, talvolta Dio ti sembra di conoscerlo, di pensare di sapere bene chi è, magari anche di difenderlo. E quante volte attorno a noi certe visioni di Dio si muovono proprio così, con l'idea che Dio è così e non sgarra. Il volto di Dio è così, il Dio che domanda precisione, che va difeso in tutti i modi, guai se non ti poni dalla sua parte in quel modo lì, preciso. Oppure ti può apparire anche come il fantasma, e quante volte ci appare così, come il fantasma con il quale fai fatica a confrontarti, che ti fa paura, come succede ai discepoli nel Vangelo. In realtà devi sempre rimetterti in cammino, senza troppe certezze, in maniera anche instabile, come camminando sulle acque per riconoscere il suo volto. Devi lasciarti guidare dalla storia che vivi, dagli incontri che fai, dai volti che vedi, con i quali ti interfacci. Devi incontrarti con tante situazioni e con tante persone e riconoscere lì il volto di Dio. Devi lasciarti guidare dalla traccia lasciata da altri. Devi lasciarti guidare dalla traccia che ti consegnano le scritture, e soprattutto da lui, dal volto, dalle mani di Gesù, che ancora una volta ti prendono per mano, dalla sua voce, e lì imparare a riconoscere questo volto, diverso da come penseresti, sempre da rimettere in movimento, appunto, accettando di metterti in cammino, di camminare sul mare, di lasciare le tue sicurezze, ciò che è scontato e che ti appare sicuro per incontrare quel volto, accettando magari anche di sprofondare, come fa Pietro, di non avere certezze, accettando di doverti fidare e magari di dover affidare la tua vita fino a sembrarti di perderla. E magari proprio lì scoprirai una voce che ti chiama, una mano che ti afferra, un volto che si china su di te, capace di comprendere, capace di capire fino in fondo, perché anche lui, il Signore, è passato attraverso il dramma della vita e della morte, ha dovuto attraversare il mare della vita con le sue contraddizioni, con le sue tempeste, con i suoi drammi, ha dovuto abitare e attraversare persino il mare della morte. Non è una passeggiata quella che Gesù fa sul mare. No, sta lì, nel cuore della vita, lui, il Signore, e lì lo incontri. Lì sai che lui ti viene incontro, anche nei drammi più duri, e ti afferra. Vorremmo lasciarci prendere e lasciarci afferrare, noi pure.